Ecco, ho cercato di dare, spero senza aver dimenticato niente di quello che volevo dire, alcune chiavi di lettura di Genesi 1:11. E adesso possiamo piano piano iniziare a confrontarsi col testo, cominciando con il grande poema iniziale di Genesi 1, per essere pignoli, Genesi 1:1-2:4a, perché i primi tre versetti e mezzo del capitolo 2 letterariamente fanno parte del testo di Genesi 1. Ormai gli studiosi hanno dimostrato, e questo ormai è un dato acquisito, che Genesi 1 appartiene appunto a quella tradizione che noi chiamiamo la tradizione sacerdotale, quello strato del Pentateuco che risale all'opera dei sacerdoti ebrei durante o verso la fine dell'esilio babilonese. Una delle motivazioni è il forte contatto con i miti del tempo che circolavano a Babilonia. E un'altra motivazione è lo sfondo storico del testo, che evidentemente è il tentativo di rispondere a domande urgenti per l'Israele in esilio. Un'altra piccola premessa. Fino ad ora era stato detto, la spiegazione che si dava normalmente, Genesi 1 è il testo più recente, Genesi 2 e 3 il testo più antico. Oggi si tende a rovesciare il problema, ma in ogni caso si spiegava che il redattore della Genesi aveva conservato Genesi 2 e 3 perché testo antico e venerabile non si era sentito di toglierlo nonostante fosse diverso da Genesi 1. Queste sono spiegazioni moderne che non tengono conto del fatto che gli autori antichi non si curavano delle contraddizioni come ce ne curiamo noi, e quindi il fatto di mettere accanto due testi così diversi non creava problemi, li crea a noi, ma a loro no. La domanda dunque è: perché sono stati messi accanto questi testi pur così diversi e pur di diversa provenienza, Genesi 1 da un lato, Genesi 2 e 3 dall'altro? Basta vedere il vocabolario come cambia all'improvviso. La spiegazione migliore è quella di leggerli uno dietro l'altro e di cercare di capirne il perché. Allora ci accorgiamo che in Genesi 1 la tonalità è positiva. Dio ha creato il mondo buono e bello, visto che il termine in ebraico indica entrambe le cose, come vedremo. Dio ha creato un mondo perfetto e bene ordinato, una creazione al cui vertice troviamo l'uomo. D'altra parte, il mondo reale non è così. Il mondo reale è un mondo in cui domina la violenza, il male. Genesi 2 e 3 presenta una fotografia di quello che è invece il mondo reale, mentre Genesi 1 è il mondo ideale. Narrativamente sono indispensabili entrambi i testi. Senza Genesi 1, Genesi 2 e 3 darebbe del mondo una visione assolutamente pessimista. Senza Genesi 2 e 3, Genesi 1 diventerebbe un testo utopico. L'uno rimanda all'altro. Potremmo dire che se in Genesi 1 l'accento cade sull'agire di Dio, in Genesi 2 e 3 l'accento cade sulla risposta dell'uomo, ovvero il fattore che determina la differenza tra Genesi 1 e Genesi 2 e 3 è l'introduzione del tema della libertà dell'uomo. Questo per far capire che da un punto di vista narrativo la Genesi è composta con arte, e il fatto di avere testi di provenienze diverse non comporta il fatto di non essere una narrazione unitaria e ben coerente. Genesi 1, come tutti sappiamo, è un testo che ha una sua struttura interna molto accurata. Ve la risparmio perché dovrei mettermi a fare disegnini alla lavagna che non mi riescono, e poi la cosa diventerebbe un po' noiosa. Chi vuole poi trova gli schemini nelle mie dispense, ma in qualunque altro commentario. Il testo si apre ricordando il caos delle origini. Questo a noi può sembrare strano, ma diciamo subito come nella mentalità ebraica antica l'idea di una creatio ex nihilo, una creazione dal nulla, non esiste. Il testo genesiaco si apre ricordandoci che in principio Dio creò il cielo e la terra, ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava, volava sulle acque. Dunque alle origini ci sono tre cose: le tenebre, le acque che ricoprono l'abisso e la terra informe e deserta. È come se Dio non creasse dal nulla, ma in qualche modo organizzasse il caos primordiale. L'idea di creatio ex nihilo, per la cronaca, compare per la prima volta nella Bibbia in 2 Maccabei 7. Lo ricorderete, è un testo famoso, è il racconto del martirio dei 7 fratelli uccisi dal cattivo re Antioco IV. A un certo momento uno dei fratelli dice esplicitamente di credere in quel Dio che ha fatto venire dal nulla le cose che non sono. Per essere precisi, in greco dice «ek tu me onton», da quello che non esiste. È la prima affermazione chiara di una creatio ex nihilo, ma il secondo libro dei Maccabei è della fine del secondo secolo, inizi del primo, e quindi un testo assolutamente tardivo nel panorama biblico. Bisogna attendere allora, e tra l'altro è in greco, bisogna attendere dunque un testo influenzato dall'ellenismo per avere un'affermazione del genere. Dunque alle origini ci sono le tenebre, l'acqua e la terra, e ciascuno di questi elementi è completato, è separato dall'altro attraverso la creazione di un'opera che serve appunto a separare. Così le tenebre sono separate dalla luce con la creazione appunto della luce. Le acque sono separate dalla terra con la creazione del firmamento. Ricordate che il firmamento è il cielo, che per gli antichi era una volta solida che proteggeva la terra dall'acqua. E sulla terra così formata vengono create le piante che danno la vita alla terra. E ciascuna di queste opere create è poi ornata con degli ornamenti. Alla luce corrisponde la creazione degli astri. Al firmamento quella degli uccelli e dei pesci, cioè gli animali che ci stanno dintorno, o alle acque di sopra o alle acque di sotto. Gli uccelli sono vicini alle acque di sopra, i pesci alle acque di sotto. Sulla terra, popolata con le piante, arrivano gli animali e l'uomo. Il testo è bene ordinato, dunque ci sono tre elementi primordiali e poi una creazione divisa in 6 giorni tra opere di produzione, opere di ornamento, e per essere esatti le opere sono in tutto 8, perché il terzo giorno viene creata la terraferma e insieme le piante, e il sesto giorno gli animali e l'uomo insieme, quindi sono 8 opere per 6 giorni più il giorno del sabato in cui Dio non crea. La simbologia numerica è abbastanza forte in questo capitolo, emerge chiaramente il 7, perché proprio il 7? Il 7, che poi in realtà sarebbe il 6 più 1, nel testo vi è anche altrove, chi sa l'ebraico e si vuole divertire, potrebbe contare le parole che aprono il primo versetto della Genesi, cioè Genesi 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz. Sono 7 parole, contando i 2 et come parola singola, visto che non c'è il makef. E il versetto 2 sono 14 parole. Ve haaretz hayeta tohu vabohu ve chosh kalpenetechom ve ruach Elohim merachefet alpene ammaim. Quindi i primi 2 versetti insieme sono 21 parole, 7 per 3, già per divertirsi. Il nome Elohim nel testo genesiaco compare in tutto 35 volte, 7 per 5. L'espressione Shamaim ve'aretz, cielo e terra, compare 21 volte, 7 per 3. Vedete quanto è importante dunque il 7. Il verbo bara, creare, compare 7 volte. E c'è tutta una simbologia che gioca sul 7. Vedremo poi, se arriviamo a parlare del sabato, come mai proprio il 7. Detto subito, sono le fasi della luna, quindi è il ritmo del tempo. Già si vede bene che la creazione va di pari passo col tempo, il 7 è il ritmo del tempo che scorre. Accanto al 7 questo schema ci presenta anche il 4, perché le opere sono 8 in 6 giorni divise in due gruppi di 4. Le contate: nel primo gruppo luce, firmamento, terraferma, piante, e nel secondo gruppo gli astri, uccelli e pesci, animali, uomo. 8 opere, cioè 2 volte 4, e 4 è nella scrittura il segno della totalità, i 4 punti cardinali, quindi 2 volte la totalità, le opere di Dio. In questo schema letterario troviamo anche la presenza del 10, questo è interessante. La formula "e Dio disse", che introduce ciascuna delle opere, compare in tutto 10 volte, ma con questa prerogativa: 5 volte per i non viventi, luce, firmamento, terra, acqua, piante e astri. Le piante, attenzione, per la Bibbia sono non viventi, e quindi le piante sono poco più dei minerali, non classificatele tra i viventi. E 5 volte per le ultime 3 opere, uccelli e pesci, animali e uomo. Però per l'uomo "e Dio disse" compare 3 volte, per un totale dunque di 10. Perché questa numerazione? Perché 10 volte Vayomer Elohim, "e Dio disse"? Non è difficile capire perché. Il 10 è un riferimento voluto al Decalogo. La Bibbia si apre con 10 parole di Dio, non per l'uomo, per Israele, meglio ancora, ma per l'intero creato. C'è dunque quella che potremmo chiamare una rivelazione di Dio nella natura, che precede la rivelazione di Dio sul Sinai e che in qualche modo la richiama. Ecco ancora di nuovo questo collegamento creazione e salvezza già a livello di simbologia numerica. Quando i rabbini dicevano che Dio fa contenta l'Aleph, ricordando che quando apparirà sul Sinai inizierà con lei, il collegamento non era non voluto tra Genesi e Esodo, era un po' intuito più che descritto, ma avevano un motivo. Bene, questo per quanto riguarda in maniera così molto generica l'aspetto letterario di Genesi 1. Prima di entrare nei dettagli del testo, ancora una nota generale. Intanto bisognerebbe che voi aveste in mente come era fatto il mondo per gli antichi, ma per questo rimando a figurine che si trovano in qualunque tipo di commentario, anche qua, che presentano un po' la visione della terra secondo la mentalità biblica, questo disco piatto che poggia sulle colonne dell'abisso, sotto la terra c'è solo acqua e sopra c'è altra acqua, le acque di sopra, le acque di sotto, e il firmamento serve per tenere il mondo protetto dalle acque, e poi sopra le acque ci abita Dio, il cielo dei cieli. Questa è più una curiosità che altro, almeno serve a capire il testo. Più interessante è comprendere come dietro a questo testo c'è un riferimento molto chiaro alla cosmologia e ai miti di creazione che circolavano a Babilonia proprio nel contesto in cui Israele si trova a vivere. In particolare dobbiamo riferirci, forse l'avete già sentito, a un celebre poema babilonese, che tra l'altro è anche bellino studiare, che è noto con le parole, col titolo in accadico, Enuma Elish, che significa "quando in alto", le prime due parole del poema, Enuma Elish. Si tratta di un testo scritto su 7 tavolette per circa 900 righe sopravvissute, scoperto nel 1850 nella biblioteca del re Assiro Assurbanipal a Ninive, che è nell'attuale nord dell'Iraq, tra Iraq e Turchia, grosso modo. Ma il poema non è un poema assiro, è un poema babilonese che risale nella sua stesura a Nabucodonosor I, a Babilonia, circa il 1100 a.C. Quindi un poema che è anteriore ai testi biblici. Veniva recitato a Babilonia in onore della festa del dio Marduk per il nuovo anno, per celebrare la fondazione del mondo e la vittoria di Marduk, dio di Babilonia, sugli altri dei. È interessante questo poema perché ci offre una visione del mondo ben diversa da quella biblica, ma con la quale la scrittura, Genesi 1 in particolare, è in dialogo. Fermiamoci 5 minuti su Marduk, perché chi non l'ha mai sentito ne vale la pena. Il poema si apre con la descrizione dell'universo primordiale, che è formato dalle acque dolci, il dio Apsu, e dalle acque salate, la dea Tiamat. Dunque due principi, uno maschile e uno femminile. Mescolandosi le acque dolci con quelle salate, in altre parole unendosi Apsu con Tiamat, nascono gli dèi. Il poema si apre con queste parole: quando in alto non era ancora stato nominato il cielo, quando di sotto la terra non aveva un nome, Apsu primordiale, il loro generatore, e Tiamat, la generatrice di tutti loro, insieme le loro acque mescolarono. Questo è l'inizio del poema. Scoppia però subito un conflitto tra gli dèi che sono stati creati. Il dio Ea uccide Apsu, che nel frattempo voleva uccidere gli dèi che lui stesso aveva creati. Tiamat medita vendetta, ma viene ucciso dal dio più forte tra quelli creati, Marduk, appunto, figlio di Ea. In altre parole, il mondo ha alle sue origini una teomachia, una battaglia tra gli dèi, nella quale il più forte prende il sopravvento, uccide sua madre, Tiamat, la spacca in due verticalmente e con la prima metà del corpo costruisce il firmamento, con la seconda costruisce la terraferma. Vedete che quando si legge nella Bibbia Dio separò le acque di sopra da quelle di sotto con il firmamento, l'ebreo condivide il fatto che ci sia un firmamento solido, ma elimina ogni riferimento di carattere guerresco. Non c'è più nessun dio da combattere, nessuna battaglia primordiale, nessuna dea da fare a pezzi. L'altra cosa che subito viene creata sono gli astri, ovvero gli dèi della luce, della luna e del sole. Marduk pone delle guardie perché le acque non possano più uscire a inondare la terra. Viene poi creato l'uomo, questo è un punto interessante. In che modo viene creato l'uomo? Si prende il sangue di un dio ribelle, il dio Kingu per essere esatto, si prende il sangue di un dio ribelle, si mescola questo sangue con la argilla del suolo, e con questa mescolanza di umano e divino nasce l'uomo. Perché gli dèi creano l'uomo? Dice la tavoletta sesta dell'Enuma Elish: allorché ebbero legato Kingu e portato davanti a Ea, gli imposero la punizione e lo tagliarono con il suo sangue. Con il suo sangue egli costruì l'umanità per il servizio degli dèi, e così liberò gli dèi dal loro fardello. In altre parole, l'uomo viene creato per fare lo schiavo degli dèi. Gli dèi hanno bisogno di qualcuno che lavori per loro, e questo è l'uomo. Capite bene che la visione del mondo è piuttosto negativa. Il mondo nasce da una battaglia primordiale, vince il più forte, il che significa il mondo è dominato dalla violenza e dall'autorità del forte, e l'uomo non è altro che schiavo degli dèi. L'uomo dunque ha un destino negativo. L'unica soluzione è sottomettersi a Marduk. Appena Marduk vince e crea l'uomo, cosa fanno gli dèi? Costruiscono per Marduk la Ziggurat, la torre nel centro di Babilonia, la torre di Babele, segno del potere di Marduk. Ma la torre di Babele vera a Babilonia era il tempio del re di Babilonia, il che significa, capite, che questo poema ha una valenza politica notevole. Il re di Babilonia fonda la sua autorità direttamente su Marduk, e come gli uomini sono schiavi di Marduk, così i babilonesi sono servi del re di Babilonia. È un testo che serve per affermare in fondo l'autorità regale a Babilonia. Bene, le immagini di questo poema ricordano molto da vicino il testo genesiaco, non fosse altro per l'inizio. Il mondo era una situazione di caos, la dea Tiamat ricorda nel nome l'abisso di cui parla Genesi 1-2, che in ebraico è Tehom, una situazione non troppo dissimile. Tuttavia, vedete bene che le differenze sono notevoli. In particolare, alle origini del mondo, come ho detto prima, non ci sono battaglie primordiali. Il Dio di Israele non ha bisogno di lottare contro altri dei, è lui in prima persona che organizza il caos primordiale. E dunque questo è un messaggio di grande speranza. Alle origini del mondo c'è un'unica volontà, quella del Dio di Israele, non ve ne sono altre. L'altra differenza notevole è che l'umanità non viene creata per servire gli dèi, anzi viene creata come immagine di Dio, addirittura. Quindi non solo l'umanità è simile a Dio, ma è creata per sé, cioè per l'umanità stessa, non in funzione di un servizio alla divinità. E men che meno c'è un Dio ribelle da uccidere per poi formare l'uomo. Potremmo dire che il mondo, visto da Genesi 1, non è una realtà divina, è una realtà creata, non è Dio ma è di Dio, non è un mondo che comunque è in mano a Marduk in tutti i sensi, è un mondo che viene lasciato alla sua, diremmo con le parole della Gaudium et Spes, alla sua autonomia. Ricordate quel testo fantastico di Gaudium et Spes 37 che parla dell'autonomia delle realtà terrene, oggi testo dimenticato e sepolto, ma è molto biblico. Il mondo, potremmo dire, ha un suo spazio di laicità, in altre parole, detto in termini moderni, perché Dio stesso lo ha voluto così, spogliandolo da questo principio mitico che è tipico poi delle cosmologie babilonesi. E questo dunque il confronto col testo babilonese. Detto questo, torniamo ai versetti 1 e 2 che prima ho letto, ovvero in principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era in forma deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sopra le acque. Volendo e avendo tempo dovremmo ricordare che questa è soltanto una delle possibili traduzioni del testo ebraico, perché potremmo anche tradurre in un altro modo Bereshit bara Elohim, ovvero in principio quando Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta. Oppure potremmo tradurre, visto che Bereshit in ebraico è senza articolo, potremmo tradurre in un principio Dio creò il cielo e la terra, come dire in uno tra i tanti principi possibili. Questo farebbe felice gli attuali fisici che seguono la teoria quantistica, per chi conosce questo genere di cose, ovvero la teoria degli universi possibili, perché di fatto potrebbe esserci questo, ma anche una serie infinita di universi paralleli. Ma non stiamo ad allargarci troppo. potremmo anche tradurre, come traducevano i rabbini, con il principio. Dio creò il cielo e la terra, in senso strumentale, perché il bet lo permette. E questo cosa significa? Significa che il principio è la Torah, e dunque con la Torah Dio ha creato il mondo, il che vuol dire che la Torah l'ha creata prima. La Torah è preesistente al mondo, come dicono appunto i rabbini, Midrash Bereshit Rabbah. Ma la traduzione che noi usiamo è quella biblicamente e grammaticalmente senz'altro più lineare. In principio Dio creò il cielo e la terra, prendere cioè Genesi 1 come il titolo di tutto il testo, e poi e la terra era, eccetera. Ma questo per far vedere come tante volte la traduzione non basta, bisogna prendere il testo com'è in ebraico e vedere se ci sono altre possibilità. In principio è interessante questo inizio, perché la creazione del mondo non si apre con lo spazio ma col tempo. Il reshit rimanda al tempo, non allo spazio, rimanda cioè all'inizio di una serie di realtà che poi si realizzano nel tempo. Dunque potremmo dire che Dio crea il tempo prima ancora dello spazio, se volete crea le due cose insieme, perché Bara si riferisce alle cose, certamente, così pure cielo e terra, ma Bereshit si riferisce al tempo, specialmente se prendiamo il Bet in senso temporale, in principio. Non saremmo lontani, per riferirsi ancora alla nuova fisica, al concetto di spazio-tempo che Einstein ci ha insegnato, ovvero lo spazio e il tempo sono due realtà strettamente dipendenti l'una dall'altra. Si possono scindere solo logicamente, ma in realtà spazio e tempo sono la stessa cosa, tant'è vero che il tempo influisce sullo spazio e viceversa. Il famoso esperimento dei due gemelli: se mandate un gemello in un viaggio interspaziale che dura 10 anni, quando il gemello torna sulla Terra è meno vecchio di quello che è rimasto sulla Terra, in tutti i sensi, perché per lui lo spazio e il tempo si sono contratti durante il viaggio. Può sembrare paradossale, ma è così. Ora, questo per far vedere che in realtà il testo biblico può essere molto più moderno di quanto non si pensi, se non lo prendiamo in senso banale, ma cerchiamo di capirne un po' la portata. Il verbo creare, bara, che ritorna 7 volte in Genesi 1, è nella scrittura, nella Bibbia ebraica, un verbo riferito soltanto a Dio, il che significa che il soggetto di bara è sempre Dio. Questo vuol dire che quando si usa il verbo bara, creare, si intende qualcosa che solo Dio può fare, altri non possono. Vedete come anche qui la traduzione è sempre parziale, perché in italiano creare si può dire anche degli uomini. Nell'ebraico biblico bara no, si può dire solo di Dio, quindi è un verbo riservato a Dio. Un'altra osservazione ancora su questo versetto 1. I rabbini ragionavano ancora su queste frasi iniziali, non solo per via della bet, ma anche per via dell'ordine delle parole, perché di per sé la grammatica ebraica conoscerebbe un altro ordine, non Bereshit bara Elohim, ma Elohim bara Bereshit, Dio creò in principio, ovvero il soggetto prima del verbo. Perché qui troviamo, tra l'altro immaginate, iniziare la Torah col nome di Dio, Elohim, e invece no. Elohim è messo al terzo posto, Bereshit, Bara, Elohim. E i rabbini dicevano perché? Probabilmente non c'è una spiegazione reale, si potrebbe anche dire perché è venuta fuori questa frase, ma in realtà nei testi pensati anche l'ordine delle parole ha un suo senso. Chi di voi è italiano ha studiato a scuola la famosa poesia di Leopardi, L'infinito, sempre caro mi fu quest'ermo colle. Prima di arrivare a questo verso, Leopardi ci ha messo del tempo e ha cancellato, come si vede dai manoscritti, due o tre redazioni precedenti. Se Leopardi avesse detto questo colle ermo mi fu sempre caro, sempre mi fu caro questo ermo colle, caro sempre mi fu questo colle ermo, poteva dire la frase in 10 modi diversi, è venuto fuori sempre caro mi fu quest'ermo colle, e non poteva essere che quella, ed è quella perché lui ha voluto quella. Quindi la disposizione delle parole non è un caso, le ha messe perché quelle parole le voleva in quell'ordine, con quella sonorità e con quella disposizione. A volte bisogna ragionare anche su questo. E allora i rabbini dicevano: perché Dio al terzo posto, Bereshit bara Elohim, e non Elohim bara Bereshit, Elohim Bereshit bara, che si poteva dire benissimo. I rabbini dicevano: perché il nostro Dio è un Dio umile, che non parla mai di sé, ma manda avanti la storia e il creato, manda avanti cioè il Bereshit e il Bara, ovvero è ciò che lui ha fatto, le sue opere che parlano di lui. Lui arriva dopo, si nasconde dietro le sue opere, che è una bella lettura tra l'altro, forse non fondata troppo esegeticamente. Bene, il versetto 2, questo caos primordiale formato dall'abisso, il Tehom, le acque che lo ricoprono, le acque che ricoprono la terra, e le tenebre, queste tre realtà che compongono questo caos primordiale. Una terra che è detta essere deserta e vuota, in ebraico tohu vabohu. Questa è una coppia di termini che nella Bibbia ritorna solo in un testo di Geremia, Geremia 4:23, per descrivere la situazione della terra dopo la guerra. Quindi una terra devastata, una terra dove non c'è più niente, o dove non c'è ancora niente, vista in quest'ottica. Un caos dunque primordiale. Notate che non si dice che Dio crea il caos, che Dio crea le tenebre, che Dio crea l'abisso, che Dio crea le acque dell'abisso, ma che le organizza, che le controlla in qualche modo. La domanda su cosa c'era prima l'ebreo non se la pone, è una domanda filosofica che non rientra in quest'ottica, se la porrà 2 Maccabei 7, ma non in questo caso. Nelle Confessioni Agostino, nel libro 11, risponde a questa domanda in una maniera anche simpatica. Confessioni 11-12, se qualcuno vuole andare a ricercarselo, libro 11, paragrafo 12, Agostino si chiede: quid facebat Deus ante quam faceret celum et terram? Che è un latino facile, così facciamo contento il secondo teologo che inizia con Ra, di cui prima dicevo. Che cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra? E risponde Agostino, questa è una risposta stupenda: alta scrutantibus gennas parabat. Traducete: preparava la Geenna, l'inferno, per quelli che fanno domande così profonde. Alta scrutantibus gennas parabat. Alta scrutantibus, per quelli che scrutano cose così alte, Dio preparava l'inferno. E poi continua Agostino: una cosa è parlare, una cosa è ridere. Ec non respondeo, a queste cose non rispondo. Ante quam faceret Deus celum et terram, Deus non faceva aliquid. La risposta di Agostino è che Dio non faceva nulla, perché il fare qualcosa presuppone la creazione. E quindi prima del creato che faceva Dio? Non faceva taliquid. E quindi Agostino non si pone neanche lui il problema della creatio ex nihilo, perché di fatto dice: beh, prima non c'era, ora c'è, ma per Dio non c'è un prima e un poi in realtà, no? E comunque ricordatevelo, questa è una citazione da rivendere: alta scrutantibus gennas parabat, a quelli che fanno domande troppo esagerate. Come si può capire che Dio controlla questo caos delle origini. La frase che chiude il versetto 2, ovvero Ruach Elohim merachefet al pene hammaim. Il Ruach di Dio, merachefet, volava sulla faccia delle acque. Il Ruach sappiamo bene cos'è, è l'attività divina descritta sotto la metafora del vento. La nota della Bibbia di Gerusalemme spiega, se uno ne avesse bisogno, che non è lo Spirito Santo neotestamentario, questo è evidente. Alla luce del Nuovo Testamento senz'altro lo è, ma alla luce del solo libro della Genesi senz'altro non lo è. E comunque l'attività divina, il suo vento, la sua forza che vola sulla superficie delle acque, dove volare è un termine interessante. È un termine raro questo merachefet, che è stato anche discusso e a volte diversamente tradotto, ma che ritroviamo in realtà nel testo di Deuteronomio 32:11, che dovreste conoscere, il cantico di Mosè, e lo usate senz'altro qua e là nella liturgia: ascoltate, o cieli, io voglio parlare, o dalla terra le parole della mia bocca, un testo che avete senz'altro usato, e a un certo momento si legge al verso 11 come aquila che vola sopra i suoi nati. Dunque questo verbo rachaf, irachef, in Deuteronomio 32:11, è il volo dell'aquila, un volo potente, un volo maestoso, un volo che protegge. L'immagine è quella di potenza e protezione. Forse qualche italiano si ricorderà l'ode al Piemonte del Carducci, visto che siamo in Piemonte. Sulle dentate scintillanti vette, salta il camoscio e tuona la valanga, dall'Alpi in mani rotolando per le selve croscianti, ma nel silenzio dell'effuso azzurro sorge nel sole l'aquila e distende con tarde ruote digradanti il nero volo solenne. Questa è la bella immagine dell'aquila di carducciana memoria, il nero volo solenne. Ecco, questo tra l'altro pensava a questi monti qua perché era ivrea quando scriveva queste cose il Carducci, quindi ce l'avete davanti. Forse non ci sono più le aquile. Al di là del Carducci, questa era per far capire un pochino come l'immagine è ben nota alla letteratura, no? Questa idea di un volo che protegge, controlla questo caos delle origini. D'altra parte, insisto col dire che si vede bene da questo versetto come Dio non ha creato le tenebre, eppure le tenebre ci sono. E allora da dove vengono? Non ci viene detto, ci viene solo affermato. Potremmo commentare con André Necker, in un testo splendido, Necker lo sapete, un pensatore ebreo contemporaneo, in quel testo splendido pubblicato in italiano nel 97, che si intitola L'esilio della parola, in cui Necker riflette sulla parola di Dio esiliata dopo Auschwitz, quindi sul silenzio di Dio. Scrive Necker: alla parola creatrice è così premesso il silenzio del caos primordiale, che non viene del tutto annullato. Il nulla non è del tutto scomparso davanti alla parola, è stato da essa compresso e arginato dentro gli strati più bassi della creazione, dove sonnecchia, pronto a risorgere alla minima inettitudine di una parola che non è riuscita a sbarazzarsene del tutto, pronto anche a rispondere all'appello dell'essere, qualora questi all'improvviso si ricordasse della sua originale parentela con il nulla. Ovvero, il fatto che le tenebre non siano create ma ci siano, significa in qualche modo che il nulla è sempre pronto a sommergere l'essere. Che c'è una tenebra che Dio ha ordinato e plasmato nella creazione, ma che lì resta, compressa, arginata dalla parola, ma non per questo meno minacciosa. Chi di voi ha visto quello splendido film che uscì all'inizio degli anni Ottanta, molti di voi negli anni Ottanta erano un po' piccini, Io studiavo a Roma, vi ricordate quel film tratto dal libro di Michael Ende, La storia infinita, The Never Ending Story? Esattamente questa immagine, ricordate il nulla che minaccia di mangiare il mondo e viene fermato dalla parola, è molto biblico come il nulla che poi è la tenebra che si mangia tutto. È esattamente questa immagine, no? Che apre il testo genesiaco. Mi scuso se sono stato mezz'ora su versetto 1 e 2, ma questo dà un po' il là a tutto quanto, no? E ci serve un po' per capire il senso del testo. Il nulla viene appunto arginato da quello che appare nel versetto 3, Vayomer Elohim, e Dio disse, è la parola che ferma il caos e lo organizza. Come dice il Salmo 33, egli parla e tutto esiste, egli parla e tutto esiste. Dunque credere in Dio, fin dalla prima pagina della Genesi, non significa pensare a un Dio che comunica verità o precetti in cui credere e precetti da eseguire, i famosi valori non negoziabili, per citare qualcun altro, ma in un Dio che agisce nella storia nel momento stesso in cui comunica la sua parola. Un Dio cioè che parla e agisce insieme e che nel parlare crea, dà vita, organizza e blocca il caos delle origini. Una riflessione interessante sul piano narrativo. Dio disse, a chi lo disse? È interessante questa nota. Alla luce, ma la luce ancora non c'è. Il testo ebraico è chiaro. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. E Dio disse, sia la luce. Beh, a chi lo dice? Alla luce che ancora non c'è. Come fa a parlare a qualcosa che non c'è? E la luce fu. È interessante questo Dio disse, perché da un lato certo parla al lettore, questo è evidente, parla a chi legge questo testo, quindi c'è comunque un tu del lettore al quale Dio si rivolge, ma potremmo dire che il fatto che Dio non parla a nessuno, perché quel qualcuno ancora non esiste nel momento in cui Dio gli rivolge la parola, è un indizio che il creato è chiamato all'essere e quindi c'è una vocazione all'esistere da parte di Dio stesso. Tutto ciò che esiste, esiste appunto perché Dio lo chiama ad esistere. Quindi questo e Dio disse è implicitamente rivolto a ciò che poi esisterà. Nel momento stesso in cui Dio apre bocca, la vita è già nata. Il creato è chiamato all'essere, potremmo dunque davvero parlare di vocazione del creato, quasi come se fosse in qualche modo personificato. Ricordiamoci che questo Dio disse, come ho detto, ricorre in tutto il testo 10 volte e questo rimanda a quel Dio disse del Sinai. Mi sono dimenticato di dire una cosa prima a proposito del Bereshit, se non poi mi passa di mente, un piccolo salto all'indietro. Nella traduzione greca Bereshit diventa en arche, in principio, en arche nella traduzione dei 70, probabilmente in polemica con i presocratici, visto che i 70 sono stati scritti in un ambiente imbevuto di filosofia greca, quello di Alessandria. L'archè del mondo, ricordate, i greci iniziano la loro filosofia cercando l'archè, ricordate Talete, Anassimandro, Anassimene, i primi filosofi Parmenide, i primi grandi filosofi greci, l'archè. L'archè per la Bibbia greca è Dio, non ci sono altri arcai da cercare. E nel Nuovo Testamento l'archè, guarda caso, cosa diventa? Giovanni 1, la parola, en archèn o logos, e di nuovo l'importanza della parola, una parola che non è più semplicemente una parola pronunziata da Dio, ma una parola incarnata, cioè appunto la persona stessa di Cristo. Per finire questa riflessione sulla parola dovremmo ricordare, finché siamo a tempo a farlo, il numero 2 della Dei Verbum, finché esiste, non parlo seriamente, non parlo in una barzelletta, finché c'è, dove la parola di Dio è vista come una parola in azione, quindi è un fact, e gestis verbisque, come dice Deiver Bund 2, cioè gesta e parole, una parola che, appunto come in Genesi 1, una parola che crea e che agisce. Ma qui dovremmo continuare all'infinito, perché dovremmo ricordare che in ebraico il termine davar, parola, significa anche fatto, azione, cosa, avvenimento. Il termine in sé indica le due realtà insieme. La prima opera di creazione è la luce. Può sembrare strana una cosa. Perché la luce prima degli astri? Gli astri vengono creati al quarto giorno. Questo a noi sembra strano, perché sono gli astri che fanno luce. Noi non avremmo mai scritto così. Dio creò il sole, che so io, creò i fotoni, se volete parlare in termini fisici. Qualunque cosa, ma non avremmo parlato in questi termini. Ma qui è chiaro che siamo in un contesto ben diverso. Il motivo è semplicemente polemico. Gli astri al quarto giorno, la luce al primo, in modo tale da ricordare bene che gli astri sono quelli che il testo genesiaco chiama più avanti il lume maggiore e il lume minore, la lampada maggiore e la lampada minore. Il sole, la luna e le stelle sono solo lampadine, né più né meno, che non brillano di luce propria, ma la ricevono dall'esterno. La luce è prima degli astri. Questo per evitare ogni tentazione di pensare che il sole e la luna siano dei. Sono semplicemente lampadine avvitate nel cielo, senza la luce non farebbero niente. Un testo chiaramente polemico. Poi sugli astri rimando alla riflessione che fa Enzo, ma questo ce l'avete in casa, nel Adamo dove sei, il suo commento alla Genesi, che nota come il quarto giorno non è scelto a caso, perché il quarto giorno è il mercoledì, che è il giorno più adatto per celebrare il culto, perché è quello più lontano dal sabato, per cui le feste che cadono di mercoledì sono quelle che si celebrano meglio, perché è il giorno che sta nel mezzo rispetto al sabato. Anche a Qumran era così, quindi c'è tutto un motivo anche di carattere liturgico, ma non possiamo allargarci troppo. Siccome siamo già verso la fine del tempo, dico soltanto, concludendo questa riflessione sulla luce, una nota sul ritornello che ricorre alla fine di ogni opera, di ogni giorno in realtà. Vayar Elohim Kitov, e Dio vide che, sottinteso la luce, quello che aveva fatto, era Tov, cioè... Cosa vuol dire Tov? È interessante. Tov traduciamo normalmente con buono, ma i 70, chi è che sa come lo traducono? Kai epeblebs enoteos oti kalon. E Dio vide che era bello. Kalon, non agaton. I 70. E così anche la traduzione interconfessionale. Dio vide che era bello. In realtà Tov significa tre cose, e i 70 lo sapevano bene, a seconda dei contesti. Tov significa buono, anche in senso morale, Tov significa bello e Tov significa utile. Infatti i 70 a volte lo traducono con Christos, cioè utile. Il che vuol dire che la creazione è una cosa fatta bene, buona, una cosa esteticamente da contemplare, bella, e una cosa conforme al suo scopo, cioè utile. Tutte e tre le cose sono in Tov. In italiano, quando traducete, dovete per forza fare una scelta. Se mettete buono, non mettete bello e non mettete utile. Immaginare di leggere durante la liturgia e Dio vide che era cosa buona, bella e utile. In ebraico c'è Tov, diventa una barzelletta. Però nello spiegare poi... potete tener conto di questa serie di distinzioni. L'ultima cosa, questa formula non dice soltanto che Dio approva la sua creazione, dice qualcosa di più, dice che la creazione è dunque fondamentalmente buona, bella, utile. La creazione è positiva. Il libro della Sapienza, al capitolo 1, commenterà dicendo, Sapienza 1, 13 e seguenti, che le creature del mondo portano salvezza e in esse non vi è veleno di morte. Quindi la creazione, per il libro della Sapienza, addirittura ha un valore salvifico. Una visione negativa del creato non regge. Pensate che tipo di chiesa viviamo ora, è tutto negativo, no? Tutto ciò che non è secondo i canoni è tutto male, è tutto visto in chiave pessimista. Ecco, la Genesi apre una pagina ottimista sul creato. La creazione è buona e non può non esserlo perché Dio stesso l'ha voluta così. Dunque potremmo dire c'è una bontà ontologica della creazione, in questo bisognerebbe recuperare almeno un po' di Tommaso d'Aquino, l'unum verum et bonum. Ricordo le lezioni del buon vecchio padre Boccanegra a Firenze a teologia, un vecchio domenicano di quelli doc, che insisteva bonum et verum convertuntur, secondo Tommaso, ovvero che il vero e il buono sono la stessa cosa alla fine, la verità della creazione è nella sua bontà e viceversa. Ma ancora una cosa su questo vaiare Elohim ki tov. La formula così presa in ebraico ha un sapore nettamente salmico, perché nei salmi troviamo proprio questo tipo di formula applicata non alla creazione ma a Dio stesso. Pensate come inizia il Salmo 106, Hodu l'Adonai ki tov, la stessa costruzione, lodate il Signore perché è buono. E il greco tradurrebbe lodate il Signore oti kalon, stesso discorso di prima. Al greco piaceva insistere sul kalon, kalos, invece che agatos. Perfino Giovanni 10, il famoso buon pastore, in greco è il bel pastore, no? Opoimen o kalos, cosa che pochi sanno, il bel pastore, no? Il buon pastore. Al greco insiste più sull'aspetto del kalos a volte che non dell'agatos. Il fatto che questa frase sia salmica, cosa significa? Significa che è come se Dio stesso in qualche modo cantasse a se stesso un inno. È l'inno al Dio creatore, posto quasi in bocca a Dio. Vaiare Elohim ki tov, Dio vide che era cosa buona. È l'approvazione sulla creazione che, avendo un sapore salmico, liturgico, fa di Genesi 1 un vero e proprio testo liturgico. Non dunque una riflessione filosofica, non un mito di creazione come le Numa Elish, ma un inno al Dio che crea, dove l'atteggiamento che viene chiesto al lettore non è quello della riflessione, ma quello della meraviglia. Quello della meraviglia, lo stesso atteggiamento che c'è in un salmo analogo che abbiamo recitato stamani alla preghiera di mezzogiorno, il Salmo 8. Lo stesso tipo di atteggiamento. Adonai Adonenu, ma adir shimcha bekol haaretz, Signore nostro Signore, come è meraviglioso addir il tuo nome su tutta la terra. Come è mirabile, come è straordinario il tuo nome su tutta la terra. E chiudo le dispense se non mi voglia di parlare di più in questo tocchiamo con mano la differenza che c'è tra il mondo ebraico e il mondo greco. Prima citavo Aristotele inizia così la metafisica, forse l'ho già detto un'altra volta in un altro corso perché mi piace questa riflessione: la meraviglia è la madre del sapere. Questo è l'inizio della metafisica d'Aristotele, andatelo a vedere. E poi continua Aristotele, ma il saggio, ton sophon, udenta umazei, ton docunton paradoxon, ma il saggio non si meraviglia affatto delle cose che sembrano essere paradossali, che appaiono paradossali, perché il saggio, in quanto sa, conosce la causa delle cose e quindi la meraviglia lascia il posto alla conoscenza. Questo per Aristotele. Per la Bibbia la meraviglia resta sempre e il vero saggio è quello che continua a meravigliarsi anche delle cose che sa, ma adir Shimcha, e poi al centro del salmo, ma Enosh, chi è il mortale? Chi tizcherenno, che ti ricordi di lui, ma chi tifchedenno, che tu lo venga a visitare. Questo è l'atteggiamento di Genesi 1. Bene, basta, ci vediamo domani. Domani saltiamo direttamente alla creazione dell'uomo, se no non si finisce più. Iniziamo da Genesi 1, 26-28 e poi il sabato e poi da lì andiamo avanti.